Ecco carissimi, siamo qui in questa 19ª domenica tempo ordinario per il rito romano e abbiamo ancora un Vangelo secondo Giovanni, abbiamo staccato un po', fatto uno stacco col Vangelo di Marco, ci avremo ancora il Giovanni fino a domenica prossima. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto «Io sono il pane disceso dal cielo» e dicevano «Costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire «Sono disceso dal cielo»?» Gesù rispose loro «Non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede alla vita eterna, io sono il pane della vita». I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola di Dio, ma vorrei accennarvi anche alla prima lettura. Ah. Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra, desideroso di morire, disse, ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò, ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse, alzati, mangia. Egli vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve e tornò poi l'angelo del Signore a dirgli, alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve, con la forza di quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. Questo mi ha dato l'ispirazione a farvi una domanda. Allora, secondo voi, l'esaurimento è una malattia moderna? Ebbene no, ce l'aveva già Elia, è entrato in pieno esaurimento, povero Elia, povero Elia. Ma vi ho già detto l'altra volta che veramente la vita del profeta, cioè che esaurirsi, era veramente, perseguitava i profeti di Baal, l'idolatria israelitica, e gli israeliti lo vogliono far fuori, insomma, la regina Jezabel c'è la morte con lui, e Elia non ne può più, e vediamo che, dunque vediamo prima di tutto che il mestiere di profeta è duro, quando i risultati non ci sono, anzi c'è l'opposizione, e le parole annunciate come sono frasi fatti al vento, il popolo è di dura cervice e il profeta è tentato di gettare la spugna. Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Ma cosa succede? Succede che dopo aver detto non ce la faccio più, viene un angelo a dirgli su, mangia perché è troppo lungo per te il cammino. È come se attraverso l'angelo, che è sempre un messaggero di Dio, il Signore stesso gli dicesse, non contare sulle tue forze che non ti basteranno per percorrere tutto il cammino. Ecco, vedete? Il cammino è più lungo delle nostre forze. Questa è proprio un fotogramma di vita. La vita è così. Il cammino è sproporzionato alle forze umane, se contiamo sulle nostre forze, il cammino supera le forze, è troppo lungo, e lo conferma anche l'angelo, viene l'angelo a dirgli che il cammino è troppo lungo, però dopo aver mangiato, dopo aver rivolto al Signore questa accorata invocazione, ora basta, Signore, prendi la mia vita, ora basta, solo che io mi sono resa conto di una cosa, che L'ora basta, ora basta, deve dirlo il Signore, perché finché lo dice l'uomo non serve a niente. Quando il Signore dirà, allora sì, allora appunto. Mentre quando lo dice l'uomo è solo una virgola, si va avanti. Quindi, conta su di me, non contare sulla tua forza, perché non è sufficiente per il cammino che ti rimane da fare. Devi contare su di me, sulla forza che ti darò giorno dopo giorno. E allora ecco che improvvisamente il profeta che non ce la faceva più, ce la fa di nuovo, dopo aver riconosciuto la propria debolezza, ecco che interviene la forza di Dio. Ed Elia, dopo aver mangiato il cibo, che misteriosamente si trova davanti, riprende a camminare per 40 giorni e 40 notti in un monte di Dio, ma Elia non si è più fermato, adesso vi faccio ridere. La settimana lunedì scorso avevamo la trasfigurazione, la festa straordinaria che io preferisco, e quindi vedevamo Mosè ed Elia accanto al Signore, no? Quindi Elia, i personaggi più misteriosi sono Mosè ed Elia, Mosè è salito al Monte Nebo ed è sparito, e non si sa dove sia la tomba di Mosè, e Elia è sparito sul suo carro di fuoco, E io scherzando pensavo, come mai che c'era Mosè ed Elia? Vabbè, Elia continuerà a girare sul suo carro di fuoco e in quel giorno si sarà trovato su Monte Tabor, era venuto una mia amica, siamo andati a fare un giro. E lei mi diceva, ma perché veniamo qui oggi? Il Signore ci dirà, ma il Monte Tabor non è qui? E io le ho detto, e diremo al Signore, Signore, siamo venuti a cercare un parcheggio per il carro di Elia, oggi come oggi i parcheggi non si trovano, e si arriva lì, dovrà pur parcheggiare sul carro, oh povero Elia anche lui, quindi più che il carro dall'alto, io dico sempre, io se vedo il carro di Elia faccio tutto sto, ma prima di vedere il carro di Elia devono arrivare le forze del Signore per il cammino. E le forze che noi abbiamo esaurito prima, dobbiamo continuare il cammino, anche per noi giungerà una focaccia misteriosa arrivata da chissà dove, giungerà un orcio d'acqua arrivato da chissà dove, e con quella focaccia e quell'orcio d'acqua noi riprenderemo il cammino per 40 giorni e 40 notti, pensate, nuovi scarponi che non si usurano più, che rimangono nuovi, sempre nuovi, E cosa ha fatto Elia qua? Mi colpisce questa cosa. È stato di una sincerità trasparente al massimo, ha detto al Signore non ce la faccio più, è così che noi dobbiamo fare. La Bibbia ce ne dà l'esempio, noi al Signore possiamo dire assolutamente tutto, possiamo anche lamentarci, guardate che abbiamo fior fior di profeti che praticamente non hanno fatto altro. Geremia, le famose lamentazioni di Geremia, Giobbe, e il Signore l'ha addirittura approvato, perché i suoi amici gli dicevano, ma insomma non si parla così col Signore, e invece il Signore ha dato ragione a Giobbe e non ai suoi amici, quindi dite al Signore quello che non va, lamentarsi con gli altri non serve a niente, ci lascia come prima, ma lamentarsi col Signore cambia le cose, poi arrivano forze nuove, arrivano focacce da chissà dove, arriva orcio d'acqua da chissà dove e noi riprendiamo il cammino. E adesso passiamo al Vangelo. Allora, il Vangelo mi ha fatto fare questa riflessione, che questi giudei e questi israeliti, allora io non so che professione facessero, ma avranno fatto, che ne so, alcuni scribi, altri pescatori, ma quello lo facevano saltuariamente, mentre invece di giorno e notte cos'è che facevano? Mormoravano, erano soprattutto mormoratori, e pare che in greco la parola mormorare significhi anche indignarsi, e quindi questi pi israeliti, almeno israeliti sicuro, pi un po' meno, si indignavano, sapete perché? Avevo sentito una esegesi molto interessante. Perché si sono indignati quando Gesù ha parlato del pane, chi mangia questo pane, io sono pane di vita, eccetera. Perché per gli israeliti, per il pio israelita, mettiamo sto pio tra virgolette comunque, il cibo, sapete qual era il cibo? Era la Torah. Loro, per loro leggere la Torah era nutrirsi del cibo sovrasostanziale. Guai a colui che non si cibava della Torah. E la Torah era talmente celebrata che c'era addirittura una festa nominata la gioia della Torah e si festeggiava dopo la festa delle capanne. Pensate che anche loro, anche nell'Antico Testamento, avevano tre cicli liturgici, allora adesso non so se avessero anno A, anno B, anno C, come abbiamo noi, comunque, alla fine dei cicli facevano questa famosa festa della Torah, abbracciavano addirittura i rotoli. E poi vediamo nell'Antico Testamento proprio Ezechiele mangia il rotolo. Geremia mi sembra dice le tue parole che ho divorato. Quindi si scandalizzano che qualcuno abbia la pretesa inaudita di non indicare la Torah come cibo, ma di indicare se stesso. Chi mangia questo pane vivrà, io sono un pane disceso dal cielo. E quindi perché gli ebrei sono anche chiamati, ebrei, islam e cristianesimo, sono anche chiamati il popolo del libro, eh? E possiamo dire che l'ebraismo e l'islam hanno solo il libro, l'ebraismo alla Torah e l'islam al Corano. Noi il libro ce l'abbiamo e come, ma la parola si è incarnata, è questo il nostro pane, Gesù si è fatto pane, noi non mangiamo i rotoli, mangiamo la parola di Dio e questo non era assolutamente accettato dai contemporanei di Gesù, dagli scribi farisei, eh? Allora, in questo contesto Gesù fa questa pretesa inaudita, io sono il pane. Israele non vuole altro pane, vuole la Torah. Per un israelita il pane è la parola. E noi abbiamo questa, diciamo così, che il nostro libro, che noi siamo anche noi il popolo del libro, però ci presenta la persona che è il pane non è il libro, ma la persona, eh? E quindi vediamo che, questi sono Giudei, Galilei, insomma, vediamo che hanno fatto una fatica, cioè non sono riusciti a credere al Signore che era Dio, non ha riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio. E questa reazione dei giudei, costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe, vedete sempre i preconcetti, di lui conosciamo il padre e la madre, come può dunque dire che sono disceso dal cielo, dai che ci risiamo, questi giudei appunto oltre che essere pescatori o non so che cosa di professione, erano soprattutto mormoratori, ne avevano sempre una, e Gesù tenta invano ahimè di far cambiare loro mestiere, cioè mestiere di mormoratori. Non mormorate tra di voi, in verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Ecco cos'è la vita eterna, credere in colui che Dio ha mandato. Quindi, non so se ci avete mai pensato, se andassimo in giro a fare un sondaggio con un microfono in mano, chiedendo cos'è la vita eterna, cosa ci risponderebbero? Ci risponderebbero la vita eterna è quella che inizia dopo la morte. E qui Gesù dice esattamente il contrario. Ecco cos'è la vita eterna, credere in colui che ha mandato. Dobbiamo cominciare a credere prima di morire, se no sono guai, eh. Dobbiamo credere finché siamo vivi per meritare la vita eterna. Quindi la vita eterna non inizia dopo la morte, ma comincia nel momento stesso in cui crediamo in Gesù, Figlio di Dio. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato. E Gesù ribadisce ancora una volta a questo popolo di dura cervice di essere lui il pane di vita, l'unico che sazia per sempre e dà la vita eterna. E all'obiezione che facevano, ma i nostri padri hanno mangiato la manna, qui ci vedo un po' di umorismo da parte di Gesù, sì sì, i vostri padri hanno mangiato la manna, ma sono morti lo stesso, non è la manna che dà la vita eterna, quindi i vostri padri hanno mangiato la manna e sono morti, io sono il pane vivo disceso dal cielo perché chi ne mangia non muoia, questo è proprio il pane che ci dà forze nuove, queste forze che si esauriscono, appunto, vi ho detto, si esauriscono prima che finisca il cammino, e quindi possiamo applicare un po' a noi quando avvertiamo anche noi fatica, come ha avvertito Elia, scoraggiamento, tutte le volte che dobbiamo fare i conti con le nostre debolezze, i nostri peccati ed errori, perché ci abbattiamo? Perché sotto sotto ci illudiamo di essere migliori degli altri, però poi quando scopriamo che siamo anche noi tali e quali, se non peggiori, ecco che ci abbattiamo. Elia, non sono migliore dei miei padri, prendi la mia vita, Signore, perché non sono migliore dei miei padri. Quando succede questo, come diceva un sacerdote, dobbiamo subito correre al Signore per scoprire che il suo amore è immutato, non è perché noi ci vediamo più peccatori, perché andando avanti il Signore ci illumina di più e vediamo di più i nostri peccati, ma non perché lo siamo di più, ma perché siamo più illuminati. Quindi invece di stare lì a disperarci, alziamo lo sguardo verso il Signore. Il Signore ci ama di amore immutato, non è perché noi vediamo di più, siamo più illuminati su noi stessi e quindi ci vediamo di più nella verità, che il Signore ci ama di meno, anzi ci ama di più. Il Signore ci ama sempre, quindi dobbiamo alzare lo sguardo e non essere ripiegati su noi stessi, a volte sotto pretesto di umiltà, questa umiltà pelosa, ma io sono un povero peccatore, una povera peccatrice, ma che mi raccontava un parroco un giorno, diceva che tra i suoi parrocchiani ce n'era uno che faceva dei grandi proclami, io sono l'ultimo pelo di una coda spelacchiata, oh mamma mia. Poi il parroco un giorno gli deve fare un'osservazione, mancato poco che gli togliesse il saluto, altro che ultimo pelo di una coda spelacchiata, appena ci toccano si rialza, si innalza, ci innalziamo come degli alberi. Quindi camminare sulla via del bene, della fede, della santità, della felicità, non vuol dire non cadere mai, per dimostrare a me, agli altri e magari a Dio che sono bravo, che insomma io valgo, ma significa accettare che nel cammino spesso si cade e ciò che conta è non restare a terra, delusi e scoraggiati, ma rialzarsi con l'aiuto del Signore per riprendere la strada. Noi non siamo né migliori né peggiori degli altri. L'umanità porta da sempre dentro se stessa le ferite del peccato, vi dicevo già l'altra volta che se c'è una cosa che non abbiamo bisogno di insegnare ai bambini, che lo sanno da soli spontaneamente, è il male, è la piccola bugia, è mio, è la disobbedienza, l'egoismo, cioè bisogna insegnargli il contrario, quindi abbiamo tutti questa natura peccatrice, no? Ma Il rischio di guardare troppo a questo è poi di deprimerci, non so come dire, di cadere nella famosa frase "non era meglio una volta". Adesso vi cito quattro, questa sì che è interessante, vi cito quattro definizioni della società e poi vi dirò da chi sono state fatte queste definizioni. Quando si dice "era meglio una volta", no? Oppure "non ci sono più i giovani di un tempo", no? Allora, prima frase: "La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia dell'autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi di oggi sono tiranni, non si alzano in piedi quando un anziano entra in un ambiente, rispondono male ai loro genitori", eccetera, eccetera. Prima citazione. Seconda citazione: "Non ho più speranza alcuna per l'avvenire del nostro paese. Se la gioventù di oggi prenderà domani il comando, è una gioventù senza ritegno e pericolosa. Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, che non c'è più rapporto tra i genitori e i loro figli e viceversa, e la fine del mondo quindi non può essere lontana". Terza definizione: "Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono cattivi e pigri, non saranno mai come la gioventù di una volta". Allora, volete sapere chi sono queste definizioni? La prima: "La nostra gioventù amillusa e maleducata, se rinfisca dell'autorità, eccetera", è di Socrate, filosofo greco che visse dal 469 al 399 prima di Cristo. La seconda: "Non ho più speranza per la venire del nostro paese, deve essere vicino alla fine del mondo", la seconda è di un sacerdote dell'antico Egitto 2000 anni avanti Cristo. L'ultima è, si è trovata su, è un'incisione su un vaso di argilla dell'antica Babilonia del 3000 avanti Cristo. Allora vedete che la natura è sempre stata così. Il male non si manifesta solo ai nostri tempi, ma esiste da sempre. Quindi non soffermiamoci sul male, alziamo gli occhi, ma noi possiamo contemplare il Signore. Adesso mi viene in mente, vorrei fare l'aggancio, poi avremo la bellissima festa di Maria Assunta in cielo, dobbiamo contemplare lei. Io di Maria invidio una cosa: lei è l'unica creatura creata, perché Gesù è figlio di Dio, è Dio, a non aver la concupiscenza, questa tendenza al male. Di per sé non è male, ma parte dal male, porta al male. Quando siamo battezzati, il battesimo ci ridà la figliolanza divina, ci ridà la destinazione alla vita eterna, ma non ci toglie la concupiscenza, e per questo la vita è una battaglia continua. Questa tendenza al male rimane dentro come una spina e dobbiamo sempre contrastare questa tendenza. Allora, Maria Assunta in cielo, solo che non so, vorrei dire tante cose, ma non so. È una bellissima festa, possiamo dire che è un bellissimo trionfo della gloria, come avevamo già visto nella trasfigurazione del Signore. E in queste feste possiamo intravedere il nostro destino eterno. Perché uno potrebbe dirsi: ma cosa c'entra con me la trasfigurazione del Signore e l'assunzione di Maria? E c'entra, sì. Abbiamo lo stesso destino eterno. Siamo chiamati ad essere abitati dalla gloria, la grazia non è altro che il germe della gloria. Solo che per loro hanno bypassato il sepolcro, noi dovremmo scendere nel sepolcro prima di poter vivere in pienezza la realtà della gloria. Ma poi ci sarà la vita eterna, la vita eterna, pensate, la vita eterna non sarà altro che questo, essere abitati dalla gloria, dalla realtà divina, da questa densità di gloria, la kabod, da questa densità di gloria che trasfigurerà anche il nostro corpo, rendendolo totalmente spirituale, non più soggetto a nessuna limitazione della materia, e pure sottoposto a leggi fisiche. Le proprietà dei corpi gloriosi, dice San Tommaso d'Aquino, sono l'impassibilità, cioè non soffriremo più, la sottigliezza, ci muoveremo con l'agilità del pensiero, l'immortalità, non moriremo più, e la scienza infusa, un po' di scienza infusa è constato che è rimasta. Allora, la scienza infusa sarebbe questa, che, per farvi un esempio, Adamo ed Eva erano nel paradiso terrestre, no? Quindi ci sono stati alberi, pietre, piante. Allora, se una pietra cadeva, mentre cadeva sui piedi di Adamo, credo che le avrebbe fatto male, non credo che ne sarebbe uscito indenne. Ma loro avevano la scienza infusa, sapevano che in quel posto a quell'ora sarebbe caduta una pietra e non ci si trovava, no, ecco cos'è la scienza infusa. E ce l'abbiamo un po' anche noi, io quante volte ho sentito, o ho fatto l'esperienza, o qualcuno di voi l'avranno fatta, di avere come una premonizione di non uscire di casa e poi avete capito perché c'è stato un incidente davanti a casa. A me è successo una volta, dovevo andare ad Aosta con una ragazza in macchina, siccome io non ho la macchina, e ho sentito che non dovevo andare e non sono andata, e poi ho saputo che quella ragazza ha avuto l'incidente, tanto per farvi un esempio. Ma quanti fanno questa esperienza? Ecco, questi sono sprazzi di scienza infusa, ma è una scienza infusa in un caos. Siamo nel caos adesso, prima era nell'ordine, era per ogni avvenimento, adesso capita una volta ogni tanto. Quindi nella vita eterna, nella vita di gloria, non ci sarà più il caos, il Signore. Cosa vuol dire? Quando il Signore ha tratto dal caos il cosmos, cosmos vuol dire cosa ordinata, viene la parola cosmetica, deriva anche da lì, bella, armoniosa, non ci sarà più il caos né dentro né fuori, non ci sarà più il male, non ci sarà più il maligno, disgrazia, non ci sarà più il ricordo neanche dei nostri, assolutamente no, del male, dei peccati, niente di niente, ci sarà la gloria, ci sarà la vita beata, e Maria è lì, Maria è già lì, però guarda qui e ci aiuta anche noi a fare la salita, a fare la scalata. Allora, voglio darvi, per, siccome ho cominciato con l'esaurimento di Elia, per vincere un po' questa tentazione dell'esaurimento, a guardare i nostri mali, i nostri peccati, eccetera, ho trovato una favoletta bellissima intitolata Gli occhi e le palpebre. Un giorno un discepolo si macchiò di una grave colpa. Tutti si aspettavano che il maestro lo punisse in modo esemplare, ma passò un anno e il maestro non diede segno di reazione. Allora un altro discepolo protestò, ma insomma, ma non si può ignorare ciò che ha fatto, dopotutto Dio ci ha dato gli occhi. Il maestro saggio e pieno di bontà gli replicò, è vero, ma ci ha dato anche le palpebre, chiudete le palpebre molto più spesso, non guardate quello che vi deprime, non guardate le cause di tristezza, guardate in alto, c'è il Signore con la sua grazia. Allora, adesso concludo con la vitamina spirituale sulla preghiera. La preghiera, che cos'è la preghiera? La preghiera non è una ruota di scorta che usi quando hai una preoccupazione o un bisogno, ma è la bussola che ti dà la giusta direzione per tutta la vita. Usate la bussola e non la ruota di scorta. Ecco carissimi, allora vi auguro buona domenica, una santissima festa di Maria Assunta in cielo. Ciao a tutti da Vilma.